Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.
Carissimi ascoltatori, buon lunedì, ben ritrovati e come io dico sempre, mi auguro siate tutti in buona salute. Oggi io vi voglio parlare di un personaggio storico, scrittore e alpinista. Alludo a Gianni Piero Pan, un vicentino molto conosciuto, grande amante della montagna, divenuto anche mio amico, e lo dico con orgoglio, per una grande frequentazione che con lui ebbi e di cui parleremo magari un po' più avanti. E Gianni Piero Pan, un personaggio che io ho sempre rimpianto per la sua dipartita, non certamente attesa ma quasi improvvisa, per l'amicizia che mi aveva dimostrato e per tutto ciò che mi ha insegnato alla luce della sua grande esperienza di storico della Grande Guerra. Per chi non lo conoscesse, ripeto che Gianni Piero Pan è una delle firme più apprezzate della letteratura alpinistica e anche, diciamo così, ad esempio, ricordo di lui un bellissimo libro che tratta della storia dell'alpinismo nelle piccole Dolomiti, ma anche di un altro libro, ora mi viene in mente, dal titolo Due soldi di alpinismo. Oggi però vorrei porre l'accento sui diversi saggi da lui scritti sulla Prima Guerra Mondiale. Io ricordo fra i tanti da lui pubblicati 1915 Obiettivo Trento, 1916 Le montagne scottano, 1917 L'Ortigara, Il sacrificio della Sesta Armata e poi la storia della Grande Guerra sul fronte italiano. E tornando però alla grande stima e amicizia che sempre mi ha legato a Gianni Piero Pan, vorrei brevemente raccontarvi, cari ascoltatori, come quasi per caso è nata questa mia amicizia. Agli inizi degli anni Ottanta io lavoravo come giornalista in una emittente televisiva e mi piaceva raccontare a tanti telespettatori quello che era stato il motivo fondamentale che aveva scaturito la Grande Guerra. E io allora ero il direttore responsabile appunto di questa emittente e attraverso le riprese televisive io ho voluto raccontare tante storie, come dicevo, che coinvolsero i forti italiani, ma non solo, anche i vari teatri di guerra che connotarono sempre sull'altipiano di Asiago la Prima Guerra Mondiale. E subito mi venne in mente di telefonare, in quanto io volevo creare proprio una serie di documentari su quelli che erano stati gli episodi fondamentali, la storia dei forti, la storia dei teatri di battaglia e via dicendo, mi venne in mente, dicevo, di telefonare al grande scrittore amico Mario Rigoni Stern, esprimendogli questo mio progetto. Subito Mario Rigoni Stern mi riprese e mi disse che non era lui lo specifico personaggio che io cercavo e mi consigliò di rivolgermi ad uno scrittore della Grande Guerra che io mai avevo sentito nominare e qui faccio ammenda, ma veramente faccio ammenda delle mie colpe, Gianni Piero Pan, grande interprete letterario della Prima Guerra Mondiale con lo specifico teatro quale fu appunto l'altopiano di Asiago. Io telefonai allora a Gianni Piero Pan e subito lo vidi interessato a collaborare con me per contribuire fattivamente a quanto io avevo idealizzato. E così per 5-6 anni, diciamo dall'82-83 fino all'80, 1988, 87, 88, vi fu una stretta collaborazione divenuta, come ho detto all'inizio, una vera e stimata amicizia. Ne nacquero 12 documentari dal titolo Itinerari storici nelle Prealpi Venete, che ancora oggi, dopo oltre 40 anni, mi vengono da più parti richiesti, non esistendo più questa emittente televisiva che nel frattempo appunto si è consorziata con un'altra. E allora, per parlare proprio di Gianni Pierpan, di questi itinerari storici e dei suoi libri, io ho invitato qui negli studi di Radio Horeb un mio apprezzatissimo storico, scrittore di molti libri su questo tema, ma non solo, che io ringrazio e che ve lo presento. È lo storico Leonardo Malatesta, che io ringrazio per aver accettato il mio invito e a cui chiedo di parlarci un pochino di quella che è stata la collana storico-letteraria di Gianni Pierpan. Grazie Malatesta per essere qui nei nostri studi, e allora ti lascio il microfono per ricordare, accanto ai tuoi libri, che magari potevano anch'essi riguardare la Grande Guerra, e soprattutto quelli riguardanti le scelte che aveva fatto lui nei suoi racconti appunto di carattere bellico.
Buongiorno a tutti e grazie dottor D'Ausilio ancora per l'invito. Gianni Pierpan è stato un personaggio molto importante nella storiografia della Grande Guerra, perché ha iniziato a pubblicare dei libri che ancora oggi si possono trovare in libreria e che sono letti da molte persone già negli anni 70 del secolo scorso, quando in Italia parlare di Grande Guerra era una cosa molto obsoleta e così via. Gianni Pierpan si definì sempre più che legato alla guerra, legato alla montagna, perché, come ha detto il dottor Ausilio prima, scrisse anche dei libri, La guida alle piccole Dolomiti, dove ci fu una interrelazione tra montagna e Prima Guerra Mondiale. Pierpan approfondì i temi fondamentali della Prima Guerra Mondiale, come il 1915 obiettivo Trento, quindi lo studio approfondito delle operazioni militari che vennero svolte nel primo anno di guerra, 1915, dal Brenta all'Adige, per poi soffermarsi anche alla grande operazione offensiva austriaca del 1916, la Strafe-Spedition, sia con il libro 1916 Montagne scottano, ma anche con la traduzione del diario di Karl Schneller, che era il tenente colonnello capo dell'ufficio I all'interno dello Stato Maggiore Imperiale, che ideò e progettò la grande offensiva del maggio-giugno 1916 con il titolo 1916 mancò un soffio. E poi un'altra battaglia epica che venne combattuta nell'altopiano del Sette Comune, che fu molto sanguinosa, con oltre 25.000 morti, dal 10 giugno al 25 giugno, la famosa battaglia dell'Ortigara, che Pierpan approfondì non solamente studiando le fonti italiane, ma soprattutto studiando le fonti austro-ungariche, anche perché lui fu uno dei primi studiosi italiani ad avere l'accesso all'archivio di guerra austriaco. Quindi un approfondito studio, ma non solo delle documentazioni, ma dei territori. Questo era fondamentale.
Grazie Malatesta per questa bellissima appendice che fa vedere anche quanto ricordo e quanta stima ancora tutti abbiamo di Gianni Pierpan. E allora io vorrei scorrere in una carrellata alcuni dei suoi libri per sentire da lei, che è un profondo studioso della materia, quello che lui aveva trattato. Per esempio, quando lui scrisse 1915 Obiettivo Trento, che cosa si era proposto?
Si era proposto lo studio delle operazioni militari tra il Brenta e l'Adige prima della Grande Guerra, approfondendo questo tema soprattutto basandosi su una delle sue letture che più lo colpì negli anni giovanili, anni 30, cioè il libro che viene pubblicato in italiano nel 35 di Fritz Weber, Tappe della disfatta, proprio che parla nel primo capitolo, che lui disse anche nei documentari dell'Italia storica per Alpi Venete, che avevano imparato a memoria il primo capitolo, dove questo ufficiale Fritz Weber racconta i primi mesi di guerra all'interno del Forte Verle, che era una cosa veramente difficile.
Che poi, se non sbaglio, con il passare degli anni Gianni Pierpan divenne anche amico ed estimatore degli scrittori che prima appartenevano all'esercito austro-ungarico. Per esempio Fritz Weber fu uno di questi.
Assolutamente, perché Fritz Weber è morto negli anni 70, quando Piero Pan lo conobbe, ma anche ebbe rapporti, per esempio tradusse il libro del Conrad Kraft von Demmensingen, quell'attacco sull'Isonzo. Cioè Piero Pan vide sempre oltre i nostri confini, per far capire al lettore sia le fonti italiane, ma soprattutto quello che dicevano gli ex nemici, che era fondamentale.
Un altro libro, chiedo appunto allo storico Malatesta, che mi ha molto colpito, fu 1916, Le montagne scottano. Ecco, lì che qual era il tema fondamentale che toccò Gianni Piero Pan?
Toccò il tema fondamentale che è la battaglia più importante combattuta nel fronte montano durante la Grande Guerra, la offensiva Staff Expedition, spedizione punitiva, che iniziò il 15 maggio 1916 e terminò il 15 giugno 1916. Una battaglia molto importante che investì tutto l'altipiano dei Sette Comuni e anche il Pasubio, e dove Piero Pan studiò approfonditamente tutti i vari episodi che iniziarono il 15 maggio e terminarono un mese dopo, come il famoso salto del Granatiere, oppure l'epica eppure l'occupazione della Bocchetta di Portole, l'occupazione di tutti gli abitati dell'altipiano dei Sette Comuni, e per finire con la battaglia del Monte Zovetto e Lemele, e poi la battaglia del Novegno proprio del 14-15 giugno 1916.
Come divenne, diciamo così, un estimatore anche di questi scrittori che appartenevano all'altra sponda dal punto di vista militare di Gianni Piero Pan? Cioè, questi scrittori avevano avuto, col passare poi degli anni, degli apprezzamenti anche di quello che lui aveva praticamente creato come collana, diciamo così, di saggi su quella Grande Guerra, ecco.
Sì,
fu così?
Sì, sì, l'importanza che ebbe Gianni Piero Pan è che fu direttore di una collana per Mursia, ecco, e quindi utilizzò queste varie fonti, per esempio austriache, per capire proprio il punto di vista dall'altra parte e non solamente avere una visione parziale, ma avere una visione complessiva sia degli italiani che degli austriaci.
Senta, Malatesta, quel libro che io ho citato poco fa, Le montagne scottano, quali aspetti tocca fondamentalmente?
Beh, tocca aspetti militari, cioè lui fa capire ancora oggi legge il libro o lo va a acquistare in libreria, c'è ancora a distanza di oltre 40 anni dalla sua uscita, proprio tutto l'evolversi di questa operazione, cioè dall'ideazione allo sviluppo giorno per giorno fino ad arrivare alla conclusione, traendo anche delle conclusioni sull'importanza di questa battaglia e sui caduti e sui vari episodi che ci furono, quelli più importanti, dando proprio il peso e il merito ai vari combattenti.
Un libro che mi ha molto, direi quasi commosso, fu quello scritto da Gianni Piero Pan dal titolo Ortigara 1917, Il sacrificio della Sesta Armata. Ecco, che cosa tocca in questo suo libro Gianni Piero Pan? E soprattutto come descrive in modo molto realistico quello che fu anche, diciamo, un momento negativo per quello che furono i nostri italiani, perché non riuscivano a guadagnare un metro di roccia. E ancora oggi noi ci chiediamo se è valsa la pena di sacrificare migliaia e migliaia di soldati sia da una parte che dall'altra, per poi non arrivare a conquistare dei, diciamo così, degli ambiti traguardi dal punto di vista del territorio bellico.
Beh, innanzitutto il titolo già dice tutto, il sacrificio della Sesta Armata. Sesta Armata venne creata nell'esercito italiano appositamente per questa battaglia, e questa battaglia, come ha detto giustamente lei, in 15 giorni, dal 10 giugno al 25, non ebbe nessun nessun risultato tangibile, perché nei primi giorni venne occupata l'Ortigara, però poi venne dagli italiani, poi venne rioccupata dagli austro-ungarici. E Piero Pan disse una cosa, che l'obiettivo della battaglia dell'Ortigara non era l'Ortigara, ma era rioccupare le posizioni perse l'anno prima durante l'offensiva. E quindi l'obiettivo finale della questa battaglia, chiamata Operazione K, così chiamata, era l'occupazione del Bocchetta di Portule, da dove si dominava tutto l'altopiano. Solamente questa battaglia durò 15 giorni, 25.000 morti dal punto di vista italiano, un vero e proprio disastro militare, dove il generale Cadorna cercò in tutti i modi di utilizzare tutto lo schieramento, anzi non riuscì neanche a dislocare tutti i cannoni che aveva a disposizione, per cercare di svellere le difese austro-ungariche e rioccupare quelle posizioni, però in realtà non ci riuscì, cioè fu una grande sconfitta per l'esercito italiano, con migliaia e migliaia di morti.
E a proposito di questo generale Cadorna, da lei ora citato, io ricordo di aver letto come ancora concepiva la guerra, gli attacchi, le sortite, chiamiamole così, con una mentalità ottocentesca. È vero questo?
Certamente, perché il generale Cadorna era nato nel 1850, quindi quando scoppia il conflitto ha già oltre 60 anni. Aveva una visione della guerra, come anche il suo pari grado, il feldmaresciallo Cora von Otzendorf, capo stato maggiore dell'esercito imperiale, antiquata, vecchia. Cioè, si definiva l'attacco frontale, vale a dire usare delle grosse schiere di militari e andare a frontalmente contro le trincee austro-ungariche. Solamente che c'era una cosa che Cadorna non pensò, che venne utilizzata la mitragliatrice. Quindi quando arrivavano queste grosse schiere con la fanfara dietro che suonava l'inno Savoia, era veramente un macello. Ecco perché anche nel primo giorno della battaglia dell'Ortigara, il 10 giugno, e gli italiani non riuscirono ad avanzare, anche perché sì, al primo momento ci fu la nebbia che riuscì a coprire l'avanzata italiana. Quando arrivò il vento e quindi dissolse la nebbia, si trovarono allo scoperto e quindi fu veramente un macello, una carneficina.
Io a questo proposito vorrei toccare due aspetti. Quando ci fu la spedizione punitiva, sì, che se non sbaglio l'Austria chiamò offensiva di primavera,
giusto,
almeno,
giusto.
Sul fronte quindi del Cengio,
sì,
grosso modo,
sì.
Il generale che li comandava fu il generale Pennella, il quale era un generale amato dalle sue truppe,
sì,
e che proprio aveva stabilito un contatto affettivo quasi con i suoi militari, cosa che invece non... capitò al generale Cadorna, che aveva, almeno da quanto ho letto, in certi casi addirittura una forma di dispetto autoritaristico verso i soldati.
Il generale Cadorna aveva un carattere piuttosto integerimo, duro, molto duro rispetto al generale Pennella, anche perché Cadorna aveva queste teorie che, ripeto, erano un po' antiquate rispetto al generale Pennella. Durante la battaglia del Cengio, che terminò con l'occupazione del Cengio il 3 giugno 1916, era comandante della Brigata Granatieri di Sardegna. Ecco perché ancora oggi chi va a vedere il Cengio vede il salto del granatiere, dove nacque questo mito. Il mito che cosa diceva, che poi fu solamente un mito, che avvinghiati nella lotta gli italiani e gli austriaci quei giorni, alcuni avvinghiati si buttarono giù dal monte. Nella realtà dal Cengio vennero buttati giù, ahimè, i cadaveri, perché i cadaveri potevano portare a malattie, e quindi quando venne occupato il Cengio vennero buttati giù dal punto di vista sanitario. Però questo fa capire, il generale Pennella poi ebbe altri incarichi fino a comandare anche un'armata nel 1918, Giuseppe Pennella, quindi, che lui era della Basilicata, molto vicino alle truppe, come anche il generale Papa, un altro generale famoso, che combatté sia sullo Zoveto che sul Monte Pasubio.
Nel libro che ho citato poc'anzi, La storia della Grande Guerra sul fronte italiano, io ho letto che vi furono degli episodi abbastanza tragici, soprattutto forse per errati, diciamo così, aspetti e ideologie dei comandanti, per esempio sul forte Corbin, oppure sul forte di Campolongo, o anche sul forte Verena. Ecco, lascio a lei di commentare per i nostri ascoltatori quali furono gli sbagli, chiamiamoli così, in un certo senso, che commisero gli italiani e soprattutto quale fu anche la fatalità in altri casi che riuscì a rendersi abbastanza cruenta nei confronti delle truppe italiane.
Il libro di Piero Pan del 1988, diciamo che completa ed è l'apogeo dei suoi studi, perché parla di tutto il fronte dal 1914 al 1918. La cosiddetta guerra dei forti, che iniziò il 24 maggio 1915 e terminò ai primi giorni del giugno del 1915, quindi del luglio del 15, scusate, ebbe degli episodi importanti. L'episodio più eclatante e ahimè doloroso avvenne il 12 giugno 1915. Alle ore 14.45 una granata da 305 mm di un mortaio Skoda austro-ungarico dislocato a Kostalta, vicino alla piana di Vezena, arrivò sulla copertura del forte Verena, entrò come se fosse burro tra la terza e quarta cupola corazzata e lì scoppiò, provocò la morte di oltre 40 militari che erano all'interno, la guarnigione, tra cui tre ufficiali. Fu un grandissimo avvenimento, il primo avvenimento luttuoso che colpì la gente vicentina, perché per la maggior parte questi militari erano gente stata richiamata per lo scoppio della Grande Guerra, e questo toccò molto la popolazione, anche perché le bare vennero portate alla chiesa di Rozzo, dove vennero allineate davanti alla chiesa, e poi ci fu un'inchiesta, e poi ci fu anche un episodio, diciamo, un po' pittoresco, come anche definiva Gianni Piero Pan. Venne arrestato e processato il campanaro di Rozzo, Slaviero, per aver diffuso la notizia di questo disastro.
Che non aveva nessuna colpa.
Nessuna colpa, però aveva avuto la colpa di andare a chiacchierare con una signora che aveva un po' la lingua lunga. Questa signora cominciò a chiacchierare con altri finché arrivò nelle orecchie delle autorità militari. Questo Slaviero venne arrestato e processato e giudicato dal Tribunale Militare di Guerra del Quinto Corpo d'Armata con sede a Atene. Venne assolto, però gli venne data una multa. Non doveva parlare. Parlare di cose militari era vietato.
Certo. E la sorte invece del Forte Corbin fu diversa, vero?
Sì, il Forte Corbin allora nel primo anno di guerra non sprò quasi mai un colpo, però ricollegandosi alla Staff Spedition, alla fine maggio 1916 con l'avanzata delle truppe oltre l'assa occuparono il Forte Corbin, che era, quindi cosa fece già Le Pennella? Ordinò che venisse rioccupato, si va dal 28 al 29, 30 maggio del 1916, e in quell'occasione, in uno di questi scontri tra i granatieri di Sardegna e gli austro-ungarici, proprio nella zona di Del Corbin, trovò la morte, perché si suicidò, perché era un irradento, Carlo Stuparic, sottotenente del nativo di Trieste, assieme
il redentista,
ormai accerchiato e capendo che se veniva arrestato sarebbe stato fucilato perché riconosciuto irredento, si sparò un colpo con quella pistola, e ancora oggi chi va a visitare Forte Corbin nella strada che collega Tresca Conca al Corbin vedrà in una curva un cippo che ricorda la morte di Carlo Stuparic.
E un altro episodio che a me è parso inizialmente paradossale, ma che invece Gianni Piero Pan mi disse no, è stato così, fu quello che a un certo momento, per ingannare gli austriaci, gli italiani infilarono dei tronchi di abeti, di pini, eccetera, al posto dei cannoni, per simulare una specie di, chiamiamo così, di preparazione offensiva.
Sì, allora, dopo il dramma del Forte Varena del 12 giugno, dai primi del luglio 1915, lo Stato Maggiore dell'Esercito italiano ordinò che tutti i forti italiani dovessero disarmati, perché avrebbero avuto la stessa fine del Varena. Ecco perché imbrogliare l'osservazione austro-ungarica vennero utilizzati proprio dei tronchi d'abeto e messi dentro le cupe corazzate del Punta Corbin, come per ingannare, ecco, senza, perché i forti dopo il dramma del Forte Varena non avevano più avuto nessun compito operativo.
Quindi i forti italiani, secondo lei, avevano uno spirito difensivo o offensivo?
Assolutamente difensivo, perché i piani di guerra elaborati nel 1885 fino allo scoppio della Grande Guerra prevedevano che i forti italiani dovevano resistere per 20-25 giorni, il periodo calcolato della radunata e mobilitazione dell'esercito italiano, dopodiché sarebbero stati oltrepassati, e quindi la guerra, sempre secondo i canoni della guerra ottocentesca, sarebbe stata combattuta in campo aperto nella pianura veneto-friulana.
Siamo quasi al termine della nostra puntata, il tempo ci è scaduto, però io voglio farle un'ultima domanda che praticamente si riferisce qualche anno dopo a quella che fu la disfatta di Caporetto, che segnò anche la fine del comando, se non sbaglio, di Cadorna, fu presa da Diaz, il quale invece poi la portò capovolgendo le sorti. Ecco, brevemente concludiamo con questo episodio.
Beh, allora, la dodicesima battaglia dell'Isonzo, chiamata anche battaglia di Caporetto, inizia il 24 ottobre 1917, che ha visto lo sfondamento delle linee italiane nella zona dell'Isonzo, e fino a che, essendoci non delle seconde linee, arrivò fino alla zona di Udine. Ecco perché ci fu la nuova linea difensiva dal Piave e dal Grappa. Questo provocò anche la defenestrazione del generale Cadorna, che non era ben visto dagli alleati. Gli alleati dissero agli italiani: noi vi aiutiamo. Arrivarono due corpi d'armata, e francesi e inglesi, e però in cambio noi non vogliamo più Cadorna. Quindi il nuovo capo di stato maggiore divenne il giovane ufficiale di stato maggiore Armando Diaz, che ebbe un'altra visione della guerra, una guerra più di collaborazione, di coalizione con gli alleati.
E anche il rapporto con le truppe.
Assolutamente, un rapporto di truppe diverso, turni frequenti di ricambio in trincea, e poi che vide la fine con la battaglia di Vittorio Veneto del 24 ottobre 1918, che in primi due giorni venne combattuto sul Grappa, e poi col forzamento del Piave e l'avanzata vittoriosa verso Vittorio Veneto, e poi con la firma dell'armistizio a Villa Giusti alla Mandria vicino a Padova il 3 di novembre 1918, che entrò in vigore l'armistizio alle ore 15 del 4 novembre 1918.
Quindi da quel momento le sorti della guerra furono capovolte praticamente.
Sì, 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 perché l'Italia ebbe una grande potenza per la difesa, la prima difesa sul Grappa del novembre 1917, poi con la battaglia del solstizio del 15 giugno e poi con la battaglia finale di Vittorio Veneto. Quindi grazie anche all'utilizzo degli alleati, gli italiani, cioè i francesi, gli inglesi e gli americani, che però ebbero solamente compiti diciamo logistici.
Grazie a Leonardo Malatesta per essere venuto qui, per averci raccontato queste cose. Noi abbiamo cercato così, anche in modo abbastanza frammentario, di narrare lui, per la verità, questi episodi. Io lo ringrazio per questa sua partecipazione e mi auguro di poterlo riavere come ospite per poter magari toccare con più approfonditamente, diciamo così, alcuni episodi che furono quelli anche, per esempio, della prigionia, che è stata una cosa molto drammatica, e quello che fu il dramma delle popolazioni di confine e via dicendo. Quindi avremo degli altri argomenti su cui poter parlare. Intanto la ringrazio per essere venuto qui, per aver accettato il mio invito, e a tutti voi cari ascoltatori, sperando di avervi interessato, auguro a tutti una buona settimana e do appuntamento a tutti a lunedì prossimo.
Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.